Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Tech Heroes. Abbiamo qui con noi Giancarlo Lelli, MVP Windows Platform. Giancarlo, presentati e poi raccontaci di che cosa ci parlerai oggi.
Ciao a tutti, ciao Lorenzo. Oggi vi parlerò dello stato dell'arte dell'ecosistema .NET nel 2016.
Perfetto, dici un pochettino chi sei per chi non ti conosce.
Allora, sono appunto Giancarlo Lelli, sono MVP da circa un anno nella categoria Windows Platform e lavoro in Avanade da quasi un anno come, diciamo, sviluppatore. Sono
Perfetto.
community lead di Italian Developer Connection, appunto una community focalizzata sulle tecnologie Microsoft.
Benissimo. E com'è lo stato di .NET nel 2016? Raccontacelo un pochettino.
Beh, diciamo che è cambiato in maniera abbastanza importante, perché appunto il .NET Framework si è diviso in due sostanzialmente. Abbiamo appunto la versione full, quella a cui siamo abituati ormai da un sacco di tempo e sulla quale siedono una serie di tecnologie come WPF, Windows Form e ASP.NET, e che ormai ha raggiunto una versione comunque abbastanza importante, 4.6. E poi abbiamo appunto dall'altro lato questa nuova versione del framework .NET Core su cui si basano appunto tecnologie come Universal Windows App e la nuova versione di ASP.NET.
Benissimo, ma come mai è nato .NET Core? Qual era la necessità? Non potevano continuare a usare il vecchio .NET?
Ma diciamo che diciamo, le motivazioni sono svariate, una delle quali era appunto la necessità di dover andare cross-platform. Quindi diciamo .NET Core è stato ripensato per riuscire a portare tutte quelle funzionalità di .NET che erano abbastanza principali anche su sistemi operativi non necessariamente sviluppati da Microsoft, quindi anche magari abbracciare e coinvolgere più sviluppatori in quello che era l'ecosistema.
Ok, e .NET Core in questo momento qual è lo stato? È già disponibile? Lo si può provare?
Sì, .NET Core lo si può provare, diciamo, si può addirittura creare la propria versione .NET Core prendendo i sorgenti da GitHub, perché appunto è open source, e si può già giocare anche con la command line interface, ma anche tramite Visual Studio.
Perfetto. Parlaci un pochettino più di .NET Core allora a questo punto. Visto che comunque il .NET
Sì.
Framework normale lo conosciamo già molto bene.
Sì, quindi diciamo che .NET Core, se vogliamo proprio dargli una definizione, è una implementazione modulare e più, diciamo, più piccola di quello che è il .NET Framework full. Modulare perché appunto tutti i suoi componenti vengono distribuiti principalmente tramite NuGet e quindi tramite package individuali, dandoci la possibilità di selezionare e includere come dipendenza all'interno dei nostri progetti ciò che veramente ci interessa. Quindi questo ci dà la possibilità di avere applicazioni con un footprint della memoria più ridotto, che è molto utile soprattutto in scenari cloud. È un runtime che è cross-platform, perché appunto come abbiamo detto funziona sia su Linux che Mac che appunto su Windows, ma una grande novità è appunto che è open source, quindi appunto noi possiamo contribuire e dare il nostro contributo al team del framework nello sviluppo delle funzionalità di .NET Core. È ottimizzato per workload specifici, quindi appunto come dicevo prima per scenari molto focalizzati sul cloud, dove appunto l'utilizzo ottimale delle risorse è molto importante, perché poi noi appunto quelle risorse le andiamo a pagare, ma soprattutto ci permette di astrarre ulteriormente quello che era appunto la necessità e le dipendenze che avevamo per quanto riguarda la versione del framework installata sulla macchina, diciamo dove la nostra applicazione è in esecuzione. Adesso tutte le applicazioni sviluppate con .NET Core sono isolate tra di loro, quindi potenzialmente più applicazioni possono essere installate sulla stessa macchina facendo riferimento a versioni del runtime e a dipendenze diverse, su cui noi abbiamo completamente il controllo.
Quindi se io penso di essere più bravo di Microsoft, posso modificarmi il .NET Core, installarlo nella mia applicazione e questo non va a toccare un'altra applicazione che usa la versione standard, fra virgolette, che ho tirato giù da GitHub di .NET Core senza le mie modifiche, giusto?
Sì, esatto, sono completamente isolate tra di loro. Sì.
E anche la licenza me lo permette, perché la licenza è assolutamente libera, uno può prendere .NET Core, inserirlo all'interno delle sue applicazioni e distribuirlo liberamente senza nessun vincolo, giusto?
Sì, esatto.
Perfetto, perfetto. Quindi è sicuramente un grosso cambiamento rispetto al vecchio .NET Framework, dove è vero che c'erano i sorgenti disponibili, è vero che uno ci poteva lavorare, però diciamo che era stato pensato molto più per essere eseguito solo in ambiente Windows, solo con particolari configurazioni, per cui sicuramente è stato un bel cambio anche per il team.
Sì, soprattutto anche perché appunto il .NET Framework Full era molto monolitico, quindi era diciamo molto statico per quanto riguardava innovazioni anche a livello di funzionalità, quindi tutto questo modello di modularità e appunto openness garantisce un avanzamento tecnologico delle feature molto molto più rapido.
Giancarlo, mi è venuta in mente una domanda, ma con l'esistenza adesso di .NET Core, magari molti si chiederanno, ma che cosa, cioè qual è la relazione fra .NET Core e Mono?
Beh, diciamo che Mono è sempre stato comunque una sorta di cugino del .NET Framework e in per certi versi è riuscito ad arrivare dove .NET Core non è ancora. Quindi le funzionalità paradossalmente disponibili con Mono sono molto più grandi di quelle di .NET Core. Però cosa vuol dire? Cosa succede? Succede che per problemi di licenza Microsoft e il team di Mono non hanno mai potuto parlare, diciamo così, apertamente. Adesso, diciamo, possiamo, anche dopo l'acquisizione di Xamarin, possiamo pensare che Mono potrà contribuire a quello che è l'espansione di .NET Core per permetterci di avere delle applicazioni sempre più potenti, sempre più ricche di funzionalità, dove diciamo attualmente non riusciamo ad arrivare.
E tra l'altro vale anche il viceversa, perché ad esempio leggevo che molte parti degli internal di Mono sono state sostituite da quelli di .NET Core proprio per motivi performance, perché magari
sì, esatto,
il codice del jitter o il codice per la parte di multithreading asimmetrico sono state prese da .NET Core e portate dentro Mono, e tra l'altro proprio dovuto all'acquisizione fatta da Microsoft di Xamarin, anche la licenza di Mono è cambiata, perché mentre prima Mono era disponibile con codice sorgente solo per usi non commerciali, mentre se uno voleva modificarne, cioè aveva una licenza LGPL, perché se uno voleva modificare il sorgente doveva prendere la licenza a pagamento, adesso Mono è stato anche lui completamente liberato.
Quindi... Sì, esatto, infatti adesso che appunto sia .NET Core che Mono hanno comunque licenze paragonabili, noi sviluppatori possiamo decidere in base al grado di, diciamo, di modularità che vogliamo nel progetto oppure alla maturità del progetto se scegliere di utilizzare o l'uno o l'altro in base a, appunto, a ciò che consideriamo più adatto.
Perfetto. E Giancarlo, raccontami una cosa. È cambiato qualcosa tecnologicamente? Perché io ad esempio ricordo che .NET fin dall'inizio tu scrivevi il codice o in VB o in C-Sharp o in F-Sharp, uno qualsiasi dei linguaggi, lo compilavi col suo compilatore specifico, il compilatore in verità generava codice IL, Intermediate Language, che poi veniva compilato just in time dal just in time compiler e veniva eseguito. È cambiato qualche cosa su questo aspetto?
Sì, beh, diciamo che adesso in fase di compilazione abbiamo la possibilità di utilizzare Roslyn, che porta sempre comunque il nostro codice in IL, però ovviamente ci permette di avere tutti quei benefici che abbiamo da un compilatore nuovo e riscritto diciamo, al giorno d'oggi. E poi per quanto riguarda la parte, diciamo, post IL, abbiamo degli scenari, diciamo, che si dividono in due. Quando stiamo, per esempio, in ambito di Universal App, abbiamo appunto .NET Native che entra in gioco per creare appunto degli eseguibili comunque nativi per la piattaforma di esecuzione, mentre invece in tutti gli altri casi abbiamo il nuovo JIT compiler, RyuJIT, che è stato scritto, diciamo, che ha 64 bit ed è stato scritto appunto considerando quelle che sono le necessità che abbiamo al giorno d'oggi.
Quindi, per capirci, se io devo creare una universal app, fondamentalmente dopo che ho generato l'IL c'è un altro passaggio che viene fatto dal compilatore diviso a C++ che mi genera codice nativo, giusto?
Sì, esatto.
Perfetto. Quindi naturalmente a questo punto, essendo codice nativo, una delle cose che dicevamo all'inizio, non ho tutte le feature del .NET Framework perché perdo ad esempio la parte dinamica del linguaggio.
sì.
Per, dovendo generare il codice. Naturalmente quindi aumento la velocità soprattutto nell'esecuzione iniziale, diminuisco la quantità di memoria necessaria perché non avrò più tutta la parte IL e tutta la parte generata, ma avrò solo la parte diciamo nativa, però perdo alcune caratteristiche. Quindi è stata una scelta che è stata fatta per massimizzare soprattutto i tempi di esecuzione delle app, che soprattutto su device mobili sono molto importanti. Mentre sì. Per quanto riguarda il jitter, quello a 64 bit, quello è ottimizzato soprattutto quindi per scenari dove io ho tanta memoria e dove ho processori con un sacco di core, giusto?
Sì, esatto, perché storicamente, diciamo, comunque un po' di tempo fa la memoria comunque era qualcosa di molto costoso, no? Quindi se ne aveva tanta solamente in scenari comunque server. Mentre invece al giorno d'oggi le architetture 64 bit sono diventate comunque di uso comune, no? Quindi anche la memoria nei PC comunque di casalinghi è aumentata. Quindi è stato necessario avere un nuovo compilatore che tenesse il passo con questo trend anche nel consumatore, diciamo, non nel consumatore normale. E appunto qua nella necessità di riscrivere il JIT compiler in questo modo.
Perfetto. Giancarlo, ci fai vedere allora qualche demo? Cioè adesso abbiamo parlato, abbiamo chiarito un po' il contesto. Ci fai vedere qualche demo di questo .NET Core?
Sì, certo. Condivido lo schermo. Ok, quindi partiamo subito con quella che è la command line interface di .NET Core. Quindi se apriamo una qualsiasi finestra di PowerShell dopo aver installato i tools, se digitiamo .NET all'interno della console, abbiamo appunto diciamo l'help menu di questo nuovo strumento, no? Abbiamo a disposizione vari flag, per esempio proviamo quello perché ci fa vedere la versione, che banalmente ci fa vedere appunto il tipo di sistema operativo, eccetera, eccetera. Come possiamo iniziare a utilizzare questa command line interface in maniera un po' più, diciamo, interessante? Possiamo farlo digitando appunto il comando new. Questo comando qua non fa altro che generare un progetto .NET molto base, con banalmente un singolo file program.cs, che è un hello world, che dopo essere passati in una fase di restore dei package, quindi di restore di tutte quelle che sono le dipendenze, possiamo compilare ed eseguire con questa versione di .NET Core. Quindi sta compilando e come vedete appunto nello world normale. Quindi questo è il primo approccio, è diciamo il primo passo che possiamo fare verso l'utilizzo di .NET Core magari in qualche progetto anche abbastanza basilare. Però ovviamente l'esperienza di utilizzo non è molto, diciamo, non è molto user friendly, no? Quindi command line e poi anche la struttura dei progetti non è qualcosa che possiamo sfruttare in questa situazione. Quindi possiamo passare a Visual Studio e vedere appunto come, una volta installati in questo caso la nuova versione di tool di ASP.NET, quindi ASP.NET Core, abbiamo a disposizione due project template nella sezione web che appunto fanno riferimento alle class library e le console application che usano appunto .NET Framework oppure .NET Core. Okay. Io qua ho creato già un'applicazione di esempio che va a leggere il feed del blog di MSDN Italia e fa visualizzare appunto i primi 5 articoli. Cosa possiamo vedere da questa soluzione? Innanzitutto che, come tutti i progetti moderni, abbiamo appunto un file che definisce la struttura delle dipendenze in formato JSON, quindi project.json, ma anche un file globale. Questo file globale ci permette di specificare a livello di solution qual è la tipologia di runtime e la sua versione che questa applicazione console dovrà utilizzare. In questo caso sto utilizzando la RC2 con questo build number 20.200.221. L'architettura x86 e il runtime è Core CLR, quindi appunto la versione che potenzialmente potrebbe girare, non potenzialmente, che gira anche su Mac e su sistemi Linux. Poi partendo appunto dal progetto dell'app, abbiamo sempre il nostro project JSON e possiamo vedere che banalmente al suo interno abbiamo una serie di dipendenze generali, una .NET Standard Library che ci permette di avere a disposizione tutte quelle funzionalità principali come, che ne so, la classe per gestire l'indirizzo HTTP, eccetera, eccetera, il comando per lanciarlo in debug e una dipendenza, una libreria che abbiamo definito noi che non fa altro che leggere il feed di MSD in Italia e prendere i primi 5 articoli. Questo codice è ovviamente tutto molto basilare, non c'è nulla di particolare, però la cosa interessante è nel modo in cui abbiamo specificato le dipendenze di questo framework. Quindi sempre in Project JSON, e possiamo vedere che a differenza della console application, oltre che la .NET Standard Library, abbiamo specificato tutta una serie di dipendenze dedicate al framework .NET Core 5.0, questo è il target framework moniker di .NET Core, che sono appunto quella per gestire l'XML e quella per gestire appunto per avere la classe HTTP client. Questi non sono inclusi by design all'interno del progetto perché probabilmente a noi non ci serve utilizzarli, no? Quindi perché includerli quando probabilmente non li utilizzeremo mai? Quindi più che altro sono degli opt-in che noi abbiamo deciso di includere al fine di rendere sempre più ottimizzata la gestione delle risorse. Ovviamente espandendo il nodo delle reference possiamo vedere tutte le reference che abbiamo specificato, quindi vedete come la standard library ha una serie di classi già al suo interno che comunque mi potrebbero andare bene nella maggior parte dei casi, mentre invece quello dell'applicazione ha sia la standard library che la nostra libreria. Quindi se io adesso qua provo a eseguire questa applicazione, come potete vedere qua sta dal titolo della mia finestra, potete vedere come stiamo usando la versione di runtime che io ho specificato, quindi il core CLR x86, questo particolare tipo di versione, e vedete come alla fine abbiamo potuto fare una chiamata HTTP verso il feed di MSD in Italia, al netto di quegli errori diciamo di encoding, e prendere i primi 5 articoli del feed. Questa applicazione è un'applicazione scritta appunto con .NET Core, quindi potendola compilare e installando i tool per esempio in una macchina macOS potrebbe funziona allo stesso identico modo. Una cosa interessante dei progetti, diciamo class library per .NET Core, è che nella sezione delle proprietà noi possiamo decidere di creare degli output nel momento di compilazione, e questo ci andrà a creare automaticamente dei package nuget che a seconda degli scenari potrebbe aver senso caricare in un nostro feed privato con uno script PowerShell oppure dopo aver fatto una build in release mode, e diciamo avere anche un workflow molto più agile per quanto riguarda la gestione di dipendenze anche su più progetti all'interno del nostro team o magari della nostra azienda.
Grazie mille allora Giancarlo, e io ringrazio a tutti. Giancarlo, vuoi salutare?
Sì, volevo salutare tutti i miei colleghi, tutti gli iscritti alla community e tutte le persone della community che incontro spesso e volentieri ogni volta che c'è qualche evento a Milano o dove altro.
Perfetto, grazie mille Giancarlo, e da oggi sei anche tu un techiro. Ciao a tutti.
Ciao.